Siamo arrivati alla seconda puntata di Timeline, la serie curata da Alessandro Bertellotti che ripercorre alcuni dei sanguinosi, dei maggiormente sanguinosi e drammatici eventi che hanno segnato l'epoca moderna. Sapete tutti che di recente è caduto il ventennale dall'11 settembre, dall'attacco al World Trade Center, e da qui siamo partiti per raccontare gli altri. Anche gli altri eventi che hanno funestato questi ultimi decenni. Oggi andiamo indietro, ancora di qualche anno, ancora prima dell'attentato alle Torri Gemelle, siamo nel 95 in Israele. Sentiamo insieme.
Sheikh Yosef Khan, che neged alimut ve bead shalom.
Pace, una parola ripetuta spesso da Yitzhak Rabin, primo ministro di Israele. È la sera del 4 novembre 1995. Tel Aviv ospita una manifestazione a favore della pace e Rabin non può mancare. L'anno prima era stato insignito del premio Nobel per la pace insieme con il nemico di sempre, il leader dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, Yasser Arafat, e il connazionale e amico di sempre, Shimon Peres, allora ministro degli esteri. L'anno prima, nel 1993, erano stati firmati gli accordi di Oslo per portare la pace nella regione, accordi che faticavano a decollare, ed è per questa ragione che quella sera la piazza era davvero gremita. Una carriera nell'esercito, da protagonista vincente fino alla carica di capo di Stato maggiore, poi ambasciatore negli Stati Uniti, alleato fedelissimo anche grazie all'impegno di Rabin. Itamar Rabinovich ha ricoperto lo stesso incarico a Washington proprio tra il 1993 ed il 1996, biografo di Rabin e ora docente universitario in patria e negli Stati Uniti.
I remember that night very well. I was his ambassador in Washington. I was actually
Sì, mi ricordo molto bene quella sera. Ero il suo ambasciatore a Washington. Ero in aereo da Boston a Washington quando è successo. Quando sono atterrato, sono stato travolto dalla notizia. Ero ovviamente inorridito dalla notizia, sia per quanto riguardava l'uomo, sia per la nazione. Inoltre ero devastato dal punto di vista personale. Eravamo molto amici. E la notizia riguardava la perdita di un amico.
Quali le conseguenze per la nazione?
The killing of a prime minister, not by an Arab terrorist, by an Israeli Jew.
Sì, l'uccisione del primo ministro, non per opera di un terrorista arabo, ma da un ebreo israeliano, rifletteva la profonda divisione che interessava la nazione. Inoltre, Yitzhak Rabin rappresentava una visione e una politica molto coraggiose riguardo alla necessità di raggiungere un accordo di pace con i palestinesi e in seguito con altri interlocutori della regione. Mi sono reso conto subito che sarebbe stato un colpo per quel processo, ma in primo luogo e soprattutto era un segnale estremamente negativo per la politica interna israeliana, e questo lo stiamo comprendendo ancora oggi, anni e anni dopo quel fatto. Sfortunatamente, quelle preoccupazioni di allora sono anche adesso pienamente giustificate.
È cambiato il paese da allora. Si può dire che non è più stato possibile ritrovare lo spirito di quel momento?
Israel was not the same because a radical, fanatical, messianic forces.
Israele non è più lo stesso perché le forze radicali, fanatiche e messianiche erano dietro l'assassinio. Il via libera a quell'attacco è stato dato da rabbini radicali. È stato un trionfo dell'ala più radicale della nazione. Si tratta di una realtà che ancora vive tra noi, è presente nel Parlamento israeliano. Quei rabbini protagonisti allora sono ancora tra noi e sono in grado di esprimere le stesse visioni di allora. Abbiamo appena assistito al passaggio di consegne tra il governo Netanyahu e un esecutivo più vicino al centro, e questo potrebbe indicare un cambiamento, ma nel suo complesso Israele è ancora un paese che guarda a destra, e dopo l'assassinio di Rabin la nazione è cambiata in modo drammatico.
Quella sera è stato ucciso un simbolo di pace, ma ambasciatore Rabinovich, può descriverci la persona Yitzhak Rabin?
Rabin was an unusual mixture of a very strong man, a military man, a general, a man who could make very hard.
Rabin era un'insolita miscela composta da un uomo molto solido. Era un militare, un generale, in grado di prendere decisioni molto difficili. e allo stesso tempo era molto timido, un uomo tenero per chi aveva la fortuna di conoscerlo. Si potrebbe pensare ad una personalità contraddittoria, ma è vero anche che vediamo contraddizioni in molte realtà. Il punto è che era anche una persona molto credibile. Un uomo che non era un leader carismatico, ma una persona in grado di definire la propria autorità, e l'opinione pubblica riconosceva questa autorità. Sia i sentimenti negativi e sia l'amore e il rispetto per Rabin sono venuti a galla da parte della popolazione dopo il suo assassinio, ma fu proprio la sua personalità che gli diede la possibilità di diventare per due volte primo ministro e avviare una politica basata su una visione. Questo è ciò che lo ha reso unico.
Lei è docente universitario, insegna storia del Medio Oriente. Come è studiata la figura di Rabin e come è ricordato negli ambienti politici?
Questo è in effetti un punto controverso. La sua eredità è inevitabilmente legata al processo di pace. Dal mio punto di vista, Rabin, sul lungo termine, sarà ricordato non per gli accordi di Oslo, ma per la sua leadership. E ciò che lo rende una personalità di interesse assoluto non solo in Israele, ma nel mondo è il fatto che oggi come oggi, quando ci si guarda intorno, non si intravedono chissà quali leader. E quindi la ricerca di una personalità di rilievo rende Rabin oggetto di grande interesse e ammirazione in tutto il mondo.
La serie Timeline, curata da Alessandro Bertellotti, torna domani sempre alle 18:10 e ci farà compagnia per 3 settimane.